Il 23 giugno di 10 anni fa il Regno Unito votava per lasciare l'Unione Europea, un referendum che avviò il processo di allontanamento di Londra da Bruxelles, la Brexit, che divenne operativo nel 2020. Il sogno e il progetto di una progressiva integrazione europea sembrò in quel momento destinato a svanire in modo definitivo e a esultare furono ovviamente gli euroscettici. Poi ci sono state la pandemia, la guerra in Ucraina, quella in Medio Oriente. A 10 anni di distanza nessuno negli altri paesi in cui si erano di fatto ventilate ipotesi di allontanamento, parla più di lasciare l'Europa e il suo mercato. Allo stesso tempo, però, l'Unione non è diventata più compatta nelle sue azioni politiche. Questo lo vedremo. Lo vedremo con Tommaso Valletti. Buongiorno e ben ritrovato, professore.
Buongiorno a voi, salve.
Tommaso Valletti è professore di economia presso l'Imperial College di Londra e la Norwegian School of Economics in Norvegia, è stato capo economista per la concorrenza della Commissione Europea. Professore, guardiamo prima di tutto all'economia nel Regno Unito. Gli economisti sono concordi nel rilevare uno scenario di peggioramento generalizzato, con percentuali di riduzione del PIL che variano dal 4 all'8% in meno rispetto agli anni della pre-Brexit. Ecco, questo calo corrisponde a quanto gli economisti si attendevano e qual è il quadro economico del paese?
Ma direi che i numeri che stanno venendo fuori è esattamente quello che gli economisti avevano preventivato 10 anni fa, avevano fatto queste previsioni che purtroppo si sono avverate. Il dibattito fu un po' strano allora, anche l'informazione pubblica della BBC ad ogni discussione economica metteva davanti alle telecamere un economista contro la Brexit e uno pro Brexit, anche se il 99% degli economisti avevano previsto effetti negativi, però c'era sempre una voce contraria, quindi un telespettatore avrebbe pensato che erano 50-50. Comunque il verdetto degli economisti e dei dati reali è abbastanza chiaro: la Brexit ha ridotto le dimensioni dell'economia del Regno Unito, ha penalizzato gli investimenti, ha complicato il commercio estero. Tenga conto che è vero che ci sono stati altri fattori, pandemia, guerre, crisi energetica, però gli studi più attendibili tengono questo in considerazione, prendono quello che si dice un gruppo di controllo, ovvero paesi dove comunque c'è stata la pandemia, le guerre, la crisi energetica, ma non la Brexit, e fanno vedere come il risultato aggiuntivo della Brexit, quindi oltre alla pandemia eccetera eccetera, è stata una riduzione tra il 6 e l'8% del PIL. Quindi un danno, se vuole, non un collasso immediato, ma un lento e progressivo freno all'economia. C'è stato un crollo dell'esportazione e quindi più o meno il 15% in meno degli scambi commerciali. È vero che la Brexit ha consentito di scrivere anche trattati internazionali che non c'erano ancora, ad esempio con l'Australia, però tenga conto che quello che tu guadagni dall'Australia non è compensato da quello che hai perso con l'Unione Europea, perché c'è una legge dell'economia che si chiama Gravity Law, che sarebbe la legge della gravità del commercio, dove si dice in maniera molto semplice che un paese commercia sempre con i propri vicini geografici rispetto a dei partner che sono situati letteralmente dall'altra parte del mondo, perché ci sono costi di spedizione, costi della logistica, anche una certa vicinanza culturale. Quindi il Regno Unito sta crescendo su una traiettoria più bassa rispetto al scenario di una permanenza nel mercato unico.
Ecco, capita abbastanza spesso di leggere sondaggi secondo i quali un gran numero di elettori britannici si è pentito di aver votato per il Leave, diciamo, di 10 anni fa, ma sono soprattutto i giovani a voler tornare in Europa, secondo lei?
Molto differenziato sicuramente i giovani che già avevano votato per rimanere nel Regno Unito, e poi sulla base geografica anche c'è una frattura tra Londra, le grandi città e il resto dell'Inghilterra, però una marcia indietro politica adesso nonostante i sondaggi è impensabile, perché come dire, l'elettorato è stanco e nessuno dei grandi partiti vorrebbe riaffrontare una battaglia culturale come quella del 2016.
Senta, la scorsa settimana un'elezione suppletiva per il collegio di Markerfield ha eletto Andy Burnham già sindaco di Manchester, ed è proprio ieri la notizia delle dimissioni di Keir Starmer, sia da primo ministro che da leader del partito laburista, proprio per fargli spazio. Ecco, Andy Burnham potrebbe arrivare presto alla guida del paese e potrebbe, insomma, scombinare un po' le carte. Come vede il suo percorso?
Al primo, come riflessione, è in 10 anni, con il primo ministro che ci sarà, avremo avuto 7 primi ministri in Inghilterra, che coincide con la Brexit, cioè una, quello che era, se vuole, un fattore di instabilità in un paese come l'Italia, mentre l'Inghilterra era vista come un paese stabile, adesso si è invertito completamente, quindi 7 primi ministri a partire dalla Brexit. Cosa farà Andy Burnham? Non lo sappiamo, molto probabile diventerà prima ministro, continuerà un lento riavvicinamento che il partito laburista aveva già iniziato, perché è inevitabile, quindi sulla sicurezza, sulla difesa, sull'energia, sugli standard alimentari, però, come dicevo poco prima, una marcia indietro politica è impensabile, secondo me, per 3 motivi. Uno, come ho detto poc'anzi, la Brexit è proprio una linea di frattura elettorale, quindi non si vuole ripartire con una guerra culturale che abbiamo avuto 10 anni fa. C'è un fattore anche proprio del partito laburista: il partito laburista deve mantenere il consenso in alcune circoscrizioni storiche operaie del centro-nord, il cosiddetto muro rosso, il Red Wall, che nel 2016 voteranno in massa per il Leave. Quindi proporre di annullare la Brexit alienerebbe questi elettori chiave, che comunque stavano male prima e stanno male ancora adesso, però è come dire, è un elettore che ha poco da perdere da una chiusura ancora ulteriore rispetto all'Europa. E poi c'è un fattore esterno da non dimenticare, che l'Unione Europea non è che sia un mercato che si riapre alla carta, cioè rientrare vuol dire accettare delle regole piene, non una versione selettiva, quindi non è detto che l'Europa dia un buon deal, un buon accordo al Regno Unito nel caso in cui si decida di ritornare indietro, quindi lo vedo come molto poco probabile negli anni venturi.
E Tommaso Valletti, è vero che però l'elettorato continua anche a premiare, ad esempio nelle scorse amministrative di maggio, chi è stato il grande promotore di Brexit, vale a dire Nigel Farage, che non a caso dopo le dimissioni di Starmer ieri sta già invocando nuove elezioni. Ecco, da un punto di vista economico, allora, se Farage arrivasse alla guida del paese, cosa dovremmo aspettarci?
Ma una prima cosa da dire è che è interessante vedere come si comporta nelle dichiarazioni pubbliche Nigel Farage, che utilizza una strategia retorica ben precisa. Non dice che Brexit è andata bene, non lo dice questo, ma dice che l'idea, la sua idea di Brexit fosse perfetta e che a fallire siano stati i politici incaricati di attuarla. Quindi lui vede un tradimento della classe politica dell'establishment, quindi i conservatori prima e i laburisti adesso, e dice che non hanno mai sfruttato le vere libertà della Brexit. E a livello di battuta, ma non più di tanto, mi viene in mente, non lo so, quando 40 anni fa c'erano delle persone che si definivano comuniste, ai quali facevi presente che il caso dell'Unione Sovietica non è che fosse particolarmente positivo sia economicamente che per le libertà, e loro rispondevano: ma il vero comunismo in terra non è mai stato attuato. Ecco, quindi lui continua a dire che la vera Brexit non è ancora stata attuata. Quando lo si incalza facendogli fare vedere i dati sul crollo del PIL, sulle perdite commerciali, eccetera, allora lui poi sposta il dibattito dal piano economico a quello identitario e quindi dice: ma in realtà la Brexit non è mai stata questione di decimale del prodotto interno lordo, bensì un principio di indipendenza del paese, quindi è una questione identitaria. Dove potrebbe andare nel caso in cui Farage e Reform UK prendesse il potere nelle prossime elezioni? Ma io mi aspetto più deregolamentazione, probabilmente una politica fiscale più aggressiva verso le imprese e un ulteriore irrigidimento sull'immigrazione. Però qui c'è un vincolo duro, perché l'economia britannica oggi dipende in modo massiccio ancora dall'Europa, quindi una strategia di ulteriore disallineamento avrebbe un effetto che è quello di ancora più attriti commerciali, meno investimenti esteri e maggiore pressione su settori già fragili, la sanità in particolare. Quindi sì, spingerà sulla retorica della sovranità, ma i numeri dell'economia non si piegano tanto alla sua narrativa politica.
Ecco, un altro aspetto. 10 anni fa la Svizzera osservava Brexit immaginando che il suo successo potesse tradursi in una maggiore facilità nel trattare con Bruxelles per gli accordi bilaterali. Sappiamo che non è andata proprio così. Ecco, oltremanica, Brexit ha significato, secondo lei, un ricompattamento dell'Unione Europea?
Ma paradossalmente dopo Brexit l'Unione Europea è sia più coesa che più fragile, perché sicuramente c'è stato un effetto disciplinante, c'erano delle tendenze, chiamiamole centripete, pensiamo alla Francia, all'Ungheria, a parte dell'Italia, che volevano andarsene. In realtà tutti adesso sono rimasti zitti perché hanno visto quali sono le conseguenze, quindi la coesione è stata rafforzata, però i problemi strutturali dell'Unione Europea sono ancora lì. Dal rapporto Draghi in poi c'è una governance molto complessa, le decisioni sono lente, c'è una divisione tra nord e sud, tra est e ovest, adesso anche una difficoltà nel tradurre, come dire, una potenza economica che c'è in potere geopolitico. Quindi c'è sia un'Unione Europea più coesa, ma anche la sua fragilità rimane più così tanto evidente quanto prima.
Grazie davvero a Tommaso Valletti, professore di economia presso l'Imperial College di Londra e presso la Norwegian School of Economics, ed è stato capo economista per la concorrenza della Commissione Europea. Ci risentiremo sicuramente presto. Grazie, professore.
Mille grazie a voi.
E vi segnaliamo che sulla Brexit ci siamo tornati anche nella nostra trasmissione K venerdì scorso 19 giugno con Enrico Franceschini e il suo libro Arrivederci Londra. Lo ritrovate ovviamente sul nostro sito.